come siete venuti fuori da questi 2 anni di pandemia e come vi accingete a ricominciare un nuovo anno sociale?
Della pandemia è stato provvidenziale il supporto digitale, quindi il trasferimento di tutta l'attività del coro sul fronte digitale, i collegamenti online, la possibilità di registrare dei video e di inviarli sul telefonino, sui tablet, sui PC. È stato provvidenziale per non far perdere il contatto, non far perdere il lavoro e tenere la relazione soprattutto. E come dicevo, poi in questa fase hanno avuto un ruolo cruciale i volontari giovani perché, essendo comunque dei nativi digitali, hanno formato poi le famiglie e i caregiver all'utilizzo degli strumenti per come dire, un utilizzo più funzionale di tutto quello che è del materiale che veniva inviato e che veniva fornito. E questo ci ha consentito veramente di non perdere il contatto, di continuare il lavoro, seppure chiaramente perdendo molto perché il lavoro in presenza per noi è fondamentale, cioè il contatto umano, il potersi vedere. La mascherina implica anche questa, come dire, questo nascondimento del volto che poi oltretutto ci blocca, insomma, ci blocca moltissimo, oltre a bloccare la voce, oltre a bloccare il fiato, blocca veramente anche l'espressione, il riconoscimento dell'altro. Adesso il rientro è stato un rientro difficile perché, come ti dicevo, abbiamo perso tanti coristi, non solo perché appunto ci hanno abbandonato, ci hanno salutato, ma alcuni hanno proprio avuto un peggioramento delle condizioni fisiche e anche degli aspetti cognitivi, del decadimento cognitivo. Anche il fatto di poterci seguire online è diventato un pochino più complicato. E in questa direzione ci siamo mossi per studiare dei nuovi percorsi inclusivi di coinvolgimento e abbiamo promosso delle sedute, dei percorsi, dei cicli di incontri di musicoterapia a domicilio, in maniera tale che come dire, il percorso del coro venga continuato in una forma diversa, ma sempre attraverso la stessa modalità, lo stesso strumento che è quello dell'ascolto, della voce, dell'uso della voce, del ritmo, insomma, mantenendo gli stessi elementi che caratterizzano l'esperienza del setting corale in un setting invece individuale e domiciliare che le riprende e le riutilizza in maniera diversa, ma non perde il dialogo che si era già venuto a creare poi in passato.
Quindi concretamente come funziona? Cioè c'è chi si reca appunto a casa di queste persone e però questo comporta un investimento in personale o aggiuntivo, sbaglio?
E sì, noi abbiamo 2/3 musicoterapeuti che hanno, diciamo, un piano personalizzato di terapia che viene concordato col medico curante, che in genere è il geriatra, il neurologo. Noi abbiamo un coordinatore, un supervisore che a nostra volta per noi è un neurologo e con la famiglia si stabilisce un percorso che coinvolge sia la memoria fragile sia il caregiver che poi utilizzerà gli strumenti che il musicoterapeuta lascia e insegna per l'utilizzo più funzionale della musica nel quotidiano, che significa sia ascoltare musica sia fare musica, che vuol dire cantare, ma vuol dire anche ad esempio ballare, muovere sia ritmo. Quindi diciamo che il lavoro è complesso perché il musicoterapeuta fa la seduta di musicoterapia, ma poi, come dire, accompagna la famiglia o comunque il caregiver a un utilizzo della musica nel quotidiano. Quindi nei momenti un po' critici che possono essere quelli diciamo un po' classici della malattia di Alzheimer o comunque della patologia dementigena, il momento di aggressività, il momento di apatia, il momento di wandering, ciascuno può essere accompagnato e contenuto attraverso un momento musicale, che può essere un momento musicale di ascolto, oppure può essere anche un momento musicale attivo in cui si invita la persona a fare delle cose insieme. E questo, diciamo, ci consente di non perdere il lavoro che abbiamo costruito con tanti nostri coristi che in questo momento non potrebbero comunque partecipare fisicamente in presenza al coro.
So che questo è stato anche un periodo di riprogettazione su altri fronti. Penso per esempio, non so, al verde, no? Al giardinaggio, insomma, che molto aiuta le varie forme d'ansia, suppongo, anche in questo ambito.
Un'altra area che abbiamo aperto proprio sull'esperienza della pandemia, in cui c'è stata comunque questa necessità di potersi rincontrare, ma potersi rincontrare all'aperto. Questo sotto certi aspetti ci ha stimolato ad andare avanti in un progetto che avevamo già in mente, ma al quale poi abbiamo dato un po' più forza, più benzina, che abbiamo incominciato in fase sperimentale lavorando con piccoli progetti di ortoterapia presso una cascina qua del Milanese, la Cascina Caldera, progetti di semina, laboratori con le piante aromatiche, piccole cose che hanno consentito di lavorare anche a persone con sedie a rotelle o comunque con difficoltà deambulatorie, perché comunque eravamo seduti ai tavoli, e che hanno riscosso un grandissimo successo. E da lì abbiamo chiesto e ottenuto, proprio recentemente, da un mese fa, al Bosco in Città, la concessione di un orto. Quindi noi da questo mese, da ottobre, avremo un orto terapeutico per persone con patologie dementigene e Alzheimer, e qui vogliamo anche aprire una finestra particolare per gli Alzheimer precoci, che stanno diventando anche per noi un numero abbastanza consistente e hanno sicuramente caratteristiche anche dal punto di vista della forza fisica molto diverse rispetto all'Alzheimer o alla memoria fragile anziana. E quindi l'orto potrebbe essere anche come dire, una risorsa dal punto di vista fisico per queste persone che magari hanno delle grosse limitazioni nel movimento altrove, e lì potrebbero trovare invece una dimensione, come dire, a loro congeniale. Noi siamo guidati in questo percorso da altri, diciamo, ortisti che hanno curato giardini per anziani in altre zone di Milano, e da ortoterapisti che appunto si occupano specificatamente invece di patologie dementigene. Il sogno è quello di poter dare l'input anche alle istituzioni per la costruzione di un giardino terapeutico Alzheimer sul modello di quelli già realizzati dall'architetto Botta altrove in Italia, e ci piacerebbe molto. Però diciamo che incominciamo a lavorare in questa direzione. Questo ci potrebbe salvare anche, comunque vadano le cose prossimamente, perché sono tutte attività all'aperto.
Poi fanno bene anche all'occhio, voglio dire, allo sguardo.
Fanno bene anche allo sguardo, infatti il lavoro dell'ortoterapia lavora molto su questo aspetto sinestetico, no? Della vista, dell'olfatto, del tatto, come la musica sul fronte della musicoterapia, il canto, la suggestione musicale, il ritmo riattiva determinati percorsi. Così tutto l'aspetto sinestetico dell'esperienza green, dell'esperienza verde, rileva poi tutta un'altra serie di connessioni. Per dire, il laboratorio sulle aromatiche ha acceso tutti i ricordi gastronomici. Magari non ci si ricordava il nome della salvia, ma ci si ricordava la storia della mamma che faceva gli gnocchi col burro, con la salvia, e quindi lì poi partono chiaramente tutti i racconti, e il racconto, la narrazione accende tutta una serie di connessioni a partire poi da quella proprio verbale, per cui ci sono proprio persone che magari sono, non dico completamente afasiche, ma quasi, che tutto d'un tratto parlano e raccontano.
E questo ha del miracoloso,
Ha
veramente.
Sì, sono, come dire, piccoli miracoli che in realtà hanno una loro, spiegazione scientifica molto consolidata e
Certo.
radicata, sia in una prospettiva di neuroscienza, ma proprio anche in una prospettiva neurologica. Voglio dire, ci sono, anche esperienze, all'estero che sono proprio dei protocolli clinici, già attivi anche sulla parte dell'ototerapia. Che noi vorremmo seguire tutta la parte, ad esempio, ritorno al discorso della musicoterapia, tutta la parte della formazione dei caregiver, ad esempio, è un protocollo clinico internazionale che è stato studiato per 5 anni in 5 paesi diversi del mondo, cioè il fatto di formare il caregiver all'uso della musica nel quotidiano non è come dire, un aspetto ludico, ma ha una sua funzione terapeutica di contenimento notevole e così anche l'ortoterapia. Non è soltanto la ricaduta sulla qualità di vita del malato e del caregiver, che è sicuramente il primo output di questo tipo di intervento e anche il più manifesto, ma esistono poi altri output di tipo clinico, nei quali non mi addentro perché non sono un medico, ma che sono, come dire, scientificamente riportati da studi consolidati ormai nel tempo in entrambi gli ambiti, sia di musicoterapia che di ortoterapia.
Papa Francesco torna spessissimo a fare appello affinché non ci si dimentichi delle persone anziane perché non vengano ritenute lo scarto della società e quindi auspica spesso questo ecco, ponte intergenerazionale che mi sembra nella vostra relativamente piccola esperienza voi avete già messo in pratica, anche con ottimi risultati, di entusiasmo anche nei più giovani. Ci vuoi raccontare?
Sì, da sempre. Noi abbiamo sempre avuto ragazzi, giovani, gli stessi musicoterapeuti nostri sono molto giovani, ma i volontari che abbiamo, sono tutti ragazzi molto giovani, entusiasti. Noi abbiamo anche tante richieste di ragazzi che vogliono entrare a fare i volontari con noi e per noi, richieste che valutiamo, accogliamo con molta cautela perché comunque il volontario, ancorché giovane, deve essere formato a questo tipo di esperienza. Quindi è un'esperienza molto impegnativa dal punto di vista emotivo e che richiede una grandissima costanza proprio per il tipo di utenza con cui si va a lavorare. Trovare un impegno di questo tipo in un giovane può sembrare difficile, in realtà quando sono dentro sono le persone più costanti, più coerenti, più disponibili e impegnate che si possano immaginare. E il rapporto che si viene a creare tra le persone, le memorie fragili e questi ragazzi è un rapporto straordinario perché è un rapporto di scambio reale. Non c'è, come dire, un rapporto univoco in cui il giovane aiuta, è fuorviante una lettura di questo tipo. Esiste un vero e proprio scambio che va al di là dello scambio verbale. Il ragazzo sente che dall'altra parte c'è un mondo, patrimonio dietro quella persona e il fatto che quella persona non riesca ad esprimerlo verbalmente crea comunque un'apertura verso altri tipi di comunicazione che sono veramente commoventi da una parte, ma istruttivi anche dall'altra.
Immagino che aiuti anche alla crescita dell'affettività nel giovane, che è tutta una sfera forse trascurata per certi versi dalle famiglie stesse, perché magari non hanno gli strumenti giusti, stimolata dalla necessità di empatia, in questo modo affiora, è così?
Sì, soprattutto cioè nel giovane c'è cioè il superamento dello stigma, del pregiudizio, cioè la malattia, il ragazzo capisce che la malattia non è la vita, ma è una parte della vita, e che quella la persona malata è una ricchezza, la persona anziana è una ricchezza, e il fatto che non esista cura di questa malattia, ma che ci sia la possibilità del prendersi cura, per i ragazzi è aprire un mondo, perché non esiste il bianco e nero, cioè vuol dire la malattia che non si può curare con le medicine, si può comunque affrontare in un altro modo. Dal curare al prendersi cura è fondamentale. Proprio un cambiamento di prospettiva importantissimo, perché vedo anche tanti ragazzi che sono partiti con noi che avevano 16-17 anni e che adesso ormai sono alla fine del loro percorso di laurea, alcuni si sono già laureati e fanno anche scelte di vita in cui noi forse abbiamo un pochino la presunzione, un pochino l'orgoglio di esserne stati parte.